Radio Emilia Romagna.
Spettacoli in Emilia Romagna, a cura di Piera Raimondi.
Daria De Florian porta in scena La Vegetariana, romanzo della scrittrice premio Nobel Anna Kang. Intervista all'attrice e regista. Ben ritrovati a Spettacolo in Emilia Romagna, il podcast di Radio Emilia Romagna dedicato allo spettacolo in regione. Abbiamo incontrato per voi Daria De Florian, attrice, poi autrice e regista tra le più originali e apprezzate in Europa, a Bologna. E proprio mentre lei faceva gli ultimi ritocchi prima del debutto del suo nuovo lavoro, che è l'adattamento teatrale de La Vegetariana, il più noto romanzo della scrittrice sudcoreana Ahn Kang, quest'ultima vinceva il premio Nobel per la letteratura 2024. Questa capacità di intercettare autrici straordinarie un attimo prima che arrivino al grande pubblico non è nuova comunque per De Florian. Nel 2022 infatti il Nobel era andato a Annie Ernaux, altra grande autrice a cui il duo che allora De Florian formava con Antonio Tagliarini si era ispirato negli anni precedenti per dare vita a spettacoli davvero riusciti e importanti. Quindi all'indomani di questo annuncio e qualche giorno prima del debutto della Vegetariana, che è una coproduzione ERT Teatro Nazionale, che sarà in scena in prima assoluta al Teatro Arena del Sole di Bologna dal 25 al 27 ottobre, abbiamo incontrato appunto Daria De Florian. Prima di farvi ascoltare questa chiacchierata, vi ricordo che l'adattamento del testo è della stessa De Florian con Francesca Marciano, il lavoro è diretto dalla stessa De Florian, che è in scena insieme a Paolo Musio, Monica Piseddu e Gabriele Portoghese, altri tre assi della scena contemporanea. Daria De Florian, benvenuta a Radio Emilia Romagna.
Buongiorno a tutte e a tutti e anche a te Piera.
La Vegetariana, un romanzo infinito, misterioso, che da tempo viaggia con te. Ci racconti cosa ha agito in te questa scrittura, questa storia, cosa ti ha preso per incantamento?
Beh, tutto è cominciato nel 2018 mentre eravamo in prova per Quasi Niente, lo spettacolo legato a Deserto Rosso di Antonioni. Un'amica mi ha consigliato la lettura rispetto proprio alla figura di Giuliana, Monica Vitti, che faceva già Monica Piseddu. E ho letto questo libro che ci è anche molto servito durante le prove iniziali di Quasi Niente, e però subito con Monica rispetto a questa figura femminile, anche se era stata una lettura molto vorticosa, quella proprio che fai con i romanzi che ti avvincono, avevo detto ma sarebbe bellissimo farci una cosa. Poi 2018 sono successe tante cose e quindi quando abbiamo deciso con Antonio di separare, diciamo, i processi creativi, era il momento, quindi ho parlato subito con Monica perché mi sembrava, e poi l'ho capito rileggendolo e ancora oggi, rileggere questo romanzo, come dici tu, insomma un romanzo infinito, che ci fossero dentro tanti strati estremamente interessanti che avevano a che fare con le relazioni, con la violenza, con la famiglia, ma anche con la storia, con i massacri, con molte questioni. Poi, insomma, è stato assorbito un po' alla volta il romanzo, inevitabilmente.
Ecco, e invece questo connubio tra letteratura e scena è, diciamo, consustanziale alla tua poetica. Questo dentro e fuori la vita, dentro e fuori la scena, questo modo che è proprio tuo, no? È una tua cifra ormai che chi ti segue da anni riconosce. Com'è stato guardare questa scrittura con questo sguardo, un po' dentro, un po' fuori?
All'inizio, prima di tutto, c'è stato trovare le persone, trovare le figure, quindi l'incontro con alcuni spettacoli in cui era in scena Gabriele Portoghese, insomma, e poi capire finalmente, dopo un po' di ricerca più faticosa, chi poteva essere il cognato Quindi è partito tutto dai corpi, dalle figure e dalla stima e dall'interesse verso anche un teatro che non mi assomigliasse fino in fondo, che mi assomigliasse in parte. E questo un po' si riflette proprio su una delle ambizioni del progetto, che è quella di essere un po' meno de Florianesca. Nel senso, chiaramente sono sempre io, ma qui vince in un qualche modo una storia direttamente portata in scena e non riferita. E quindi questo è un importante passaggio che però non cambia nulla poi della mia natura, dei ragionamenti, del modo soprattutto di provare, che è un modo condiviso con tutto il gruppo di lavoro, non solo con gli attori, ma con la scena, con l'aiuto regia, perché poi stando in scena Andrea Pizzalis è fondamentale dentro questo collettivo con Daniele Spanò. Insomma, rimane molto questa idea di un teatro condiviso giorno per giorno.
Della scrittura di Ancan, cosa c'è? C'è tutto, c'è una parte, ci sono
C'è
delle
quasi
riscritture?
tutto. C'è quasi tutto. Della scrittura di Han Kang c'è quasi tutto. Non è stata una decisione totalmente presa in anticipo. Ero molto indecisa, poi chi mi consigliava una cosa, chi mi consigliava un'altra. Io non mi sapevo leggere da questo punto di vista. È stato molto importante un prelavoro alla sala prove, che è stato l'incontro di lavoro con Francesca Marciano, perché mi interessava, lo dico perché in fondo è tutto anche nato da una battuta che io dico dentro Sovraimpressioni, l'ultimo lavoro che abbiamo fatto rispetto a Gingere Fred. Io lì dico: Madonna, che meraviglia sta sceneggiatura, c'è quattro parole in croce e si capisce tutto. Che rispetto a tutte le chiacchiere, a tutto, questa questione di portare dentro tutto, 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 non c'è. Cosa si può togliere? Ecco, con Francesca Marciano abbiamo un po' lavorato a una spina dorsale molto, molto stretta, un romanzo infinito ridotto a 10 pagine, una roba quasi incredibile. E invece poi questa scrittura si è riaperta per i bisogni, per i desideri, per le curiosità, per le discussioni in sala prove, si è rigonfiata, no? È stato molto bello il processo di scrittura, ma alla fine ha vinto il romanzo.
Nel romanzo la protagonista è vista dagli altri tre personaggi e ognuno di noi ha potuto immaginarla, e raffigurarsela un po' come desiderava. Invece qui è in scena, ci racconti.
Beh, succede tanto perché ci siamo interrogati su questa differenza fra il romanzo e la scena. Monica non è semplicemente descritta, esiste, si possono vedere le crepe fra come viene raccontata e come il pubblico la vede. C'è qualcosa che nel romanzo è espresso nella prima parte soprattutto dai corsivi. Noi abbiamo aperto molto quei corsivi perché in realtà nella prima parte Yonghe dice molto, forse è quella che parla di più. Poi dopo comincia come dire, a imparare la lezione vegetale e a cercare di fare a meno, a meno, a meno, a meno.
Ecco, in questa storia non c'è nessun richiamo all'identità, alle radici, alla terra, al sangue, ai confini, come richiedono i tempi. C'è invece un desiderio quasi di ascetismo, di fondersi nel tutto, un desiderio di un'esistenza fatta quasi solo di aria e luce. Inspiro, espiro. Una storia che ha toccato tante, tante anime nel mondo. C'è, secondo te, qualcosa di rivoluzionario in tutto ciò, o quantomeno questo sottrarsi al gioco può accendere, questo racconto del sottrarsi al gioco può accendere, un passaggio, una luce per attraversare questi tempi così bui?
Allora, chiaramente ne stiamo parlando il giorno dopo che Ancang ha vinto il Nobel. Adesso magari la trasmissione andrà in onda qualche giorno dopo, ma insomma sono i giorni di una notizia incredibile. E questo appunto conferma un po' questa cosa che dici, che è un libro che tocca e che parla. Chiaramente questa questione è molto aperta anche tra di noi su che cosa lasciare, perché comunque quando si finisce una cosa, quella cosa ha senso, dove la termini, no? E lei, Han Kang, decide di terminare in una maniera che fa discutere, però sicuramente per noi, per il gruppo di lavoro, con tutte le differenze soggettive, c'è una questione di forte luminosità, di forte, e rispetto a questa questione della, diciamo, rivoluzionaria che tu nomini, Attilio Scarpellini, che è un ulteriore collaboratore al progetto, un giorno in sala prove ci disse: ma lei è radicale. E dentro questa questione dell'essere qualcuno di radicale, può essere radicale qualcuno anche di poco intellettuale, che non fa grandi cose per il mondo, ma che fa, vive in modo, fa delle scelte radicali, e questa parola Attilio la usava anche proprio per questo doppio senso con le radici. Radicale contiene la stessa fonte. Per cui cosa vuol dire radicarsi e diventare radicali, essere radicali? C'è sicuramente, sicuramente sempre un termine detto per sbaglio, però c'è senz'altro anche quello che mi ha molto colpito ascoltare la registrazione, il filosofo, non a caso sudcoreano, che vive a Berlino, Byung-Chul Han, ha definito in una conferenza che ha fatto recentemente a Piacenza il non ancora, dicendo che in fondo riprende la lettera ai Romani e dice che la speranza non ha a che fare con qualcosa che si conosce già, perché se si conosce già non è vera speranza. La speranza ha a che fare con qualcosa che ancora non c'è, che ancora non si vede. Ecco, credo che ci sia un allineamento tra questo non ancora e la posizione con cui possiamo guardare a quello che fa Jung. Non sappiamo, potrebbe anche finire male, non lo sappiamo, ma c'è questa tensione verso qualcosa che ancora non si vede, che non è definito, che quasi non esiste. Quindi miglioramento del mondo, insomma, non lo so.
Grazie, grazie Daria De Floriani e buon lavoro.
Grazie. Grazie.